bene, buona serata ancora, benvenuti. Stasera Don Giovanni riprende con i Vangeli, buone notizie, una rarità. Saluto cordialmente il mio vecchio professore di ebraico, Don Orecchia, Carlo Biblista, pure lui, di Vercelli, insegna Milano, Novara, quale cattedra ancora? Bene, non sprechiamo altre parole, come al solito. Chi volesse sentire poi le serate, gli incontri, può andare sul sito www.unachiesapiuvoci.it, si sente in maniera molto chiara, limpida, quindi, e risentirlo anche mentre si fanno gli spaghetti o che so io, è una piacevole compagnia. Buon ascolto. Bene, facciamo il passaggio dal primo al secondo testamento con l'introduzione dei Vangeli. Volevo dire due cose innanzitutto su come sono arrivati a noi i Vangeli e su come si sono formati, per avere un'idea anche della loro diversità, della loro pluralità. Normalmente si ricostruisce in modo molto semplice la nascita del Vangelo più o meno in questo modo. Dopo Gesù i cristiani sentono l'esigenza di non dimenticare le sue parole e non dimenticare i suoi gesti, e quindi hanno delle occasioni particolari per ricordare gesti e parole. Queste occasioni sono soprattutto date dai momenti della liturgia, cioè quando i cristiani si trovavano per celebrare il giorno del Signore, quello era il luogo più naturale, più spontaneo per raccontare o per interrogare, perché si trattava di avere ancora presenti i testimoni oculari e quindi di avere da parte loro i racconti, i ricordi, anche se sappiamo che racconti e ricordi non vanno identificati con questi aggeggi qui, no? Non sono ricordi e memorie precise, ma rilette, reinterpretate molte volte alla luce della nuova situazione che la Chiesa o la comunità viveva, ma fondamentalmente si faceva riferimento all'esistenza di Gesù, soprattutto dicevo a parole e a gesti. E lentamente questo racconto, che prende via via più spazio, risponde alle esigenze della comunità, vale a dire che Gesù ha fatto e detto molto più di quanto i Vangeli ci riportano. Il problema è che non si è avuto l'occasione per ricordare e raccontare quei fatti e quelle parole. E quando manca l'occasione per ricordare, le cose si dimenticano. E una delle ragioni per cui i Vangeli sono leggibili in pochissimo tempo e certamente non coprono materialmente, temporalmente, l'arco e il periodo in cui sono stati, in cui è stato annunciato, in cui è stato predicato. Perché appunto c'è una selezione naturale, c'è stata una selezione naturale degli eventi, dei fatti, delle parole, dovute alle circostanze. Ciò che aveva l'occasione di essere ricordato è stato raccontato. Ciò che non ha più avuto l'occasione di essere raccontato è stato lasciato, abbandonato. Ma perché raccontare? Qual era la ragione? Che qui si cerca di ricostruire nel modo più, direi, più semplice possibile. Ed era la ragione principale, il fatto che la comunità cristiana si trovava a vivere dentro una realtà che evidentemente non era cristiana. cristianesimo nasceva allora, i primi passi delle comunità cristiane dove erano passati gli apostoli con la predicazione, con il battesimo, erano recenti, erano comunità che vivevano in una di queste due condizioni, o vivevano soprattutto in Palestina all'interno di comunità ebraiche da cui all'inizio non si erano separate e non erano facilmente distinguibili, poi eventualmente ne parleremo, oppure sempre di più, perché il cristianesimo si diffonde poi molto all'esterno della Palestina, si trovano a vivere in contesti di una cultura e di una società che cristiana non era, era una, quella che noi chiamiamo molto scorrettamente pagano, era una cultura di tipo greco, di altro tipo, se non era nell'ambito di influsso del pensiero greco, e i cristiani si interrogavano a dire: ma se noi dobbiamo accogliere e vivere queste cose, come? Come gli ebrei, come i pagani, come i greci? Cioè il cristianesimo era fondamentalmente a livello pratico da costruire. Come fa un cristiano, come vive un cristiano le sue relazioni umane, sociali, come vive il suo rapporto col denaro, come vive all'interno di istituzioni politiche, economiche, eccetera, eccetera. Nessuno lo sapeva, perché nessuno l'aveva ancora provato. Però a quel punto c'erano dei riferimenti ad alcune parole o ad alcune situazioni che Gesù aveva vissuto nella vita che diventano il punto di riferimento, il criterio di elaborazione dell'esperienza cristiana che deve farsi strada, perché non può in nessun modo identificarsi né con l'ebraismo, pur avendo le radici nell'ebraismo e molto forti, e tantomeno con quello che noi chiamiamo paganesimo. E quindi c'era da costruire una strada. Ed ecco allora che molta parte del cristianesimo nasce da esigenze di vissuto. Come viviamo questa realtà? Cos'è per noi cristiani il matrimonio? Per fare un esempio, come trattiamo i figli? Eccetera, eccetera. Cioè, i primi credenti avevano bisogno di darsi un orizzonte di pensiero e di attività che avesse la sua radice, la sua fonte in ciò che Gesù aveva detto. Naturalmente, forse Gesù non ha parlato di tutto, non scriveva le encicliche, per cui non c'erano ancora il sapere su tutto e di tutto, ha parlato di alcune cose. Quindi è evidente che non tutte le problematiche che la comunità si trovava a vivere potevano avere un riferimento immediato e diretto nelle parole di Gesù. Bisognava elaborare ulteriormente, bisognava dedurre, fare dei passaggi, attualizzare, perché non c'era una immediata corrispondenza tra la parola di Gesù e la situazione. Ma non c'era anche quando c'erano parole che riguardavano quei dati temi. Perché? Perché intanto il contesto sociale e culturale della Palestina e il contesto sociale e culturale fuori di Palestina era molto diverso. Per cui le stesse parole non potevano essere tradotte nello stesso modo, dovevano in qualche modo fare i conti con la realtà circostante. Dovevano quindi introdurre quell'aspetto di interpretazione, di adattamento che era legato alle situazioni in cui il Vangelo veniva predicato. Un esempio che possiamo fare, che è molto evidente e conosciuto, è che Marco, che scrive o sembra scrivere alla comunità di Roma, quando parla del matrimonio e del divorzio, adatta quelle parole alla comunità, alla cultura di Roma, che era una cultura dove ad esempio la parità uomo-donna era molto più avanzata che altrove. E allora Marco fa dire a Gesù che se l'uomo lascia la moglie commette adulterio e se la donna lascia l'uomo commette adulterio. Negli altri passaggi paralleli la donna non è nominata, il problema è solo della donna, non dell'uomo, no? Perché? Perché la cultura era una cultura dove il posto, l'importanza, la capacità di autonomia, di decisionalità della donna non c'era. In una cultura in cui questo c'è e c'è la donna che può decidere di lasciare il marito, allora c'è bisogno di integrare quel passo in cui Gesù parla del divorzio anche per quanto riguarda la figura femminile. Questo è un semplice esempio di come i Vangeli non vadano mai presi così alla lettera, perché non sono un resoconto preciso, ma sono una rielaborazione a partire dai bisogni della comunità e dai contesti sociali di quel medesimo messaggio che è stato quello di Gesù. Questo ci aiuta anche a capire, credo, perché noi ci troviamo di fronte a quattro Vangeli e non a uno. Cioè ci troviamo di fronte a una lettura pluriforme della figura di Gesù che non si corrispondono, letture che non si corrispondono in pieno, perché altrimenti ne bastava uno. Se fossero delle fotocopie di Vangeli, perché tenerne tre? Uno al limite ne tiene due se ha paura di perderne una, ma non ha senso avere quattro copie dello stesso Vangelo. Certo che le differenze nei Vangeli hanno costituito sempre un problema per l'interpretazione, ma il fatto che la Chiesa abbia piuttosto voluto affrontare il problema della diversità piuttosto che perdere la diversità la dice molto lunga. Dice che per la Chiesa delle origini quella forma quadruplice di leggere l'evento Gesù era fondamentale, era irrinunciabile, anche se non sempre i Vangeli concordano e ognuno sottolinea alcuni aspetti che altri invece non sottolineano. E per esempio, anche qui per andare nel concreto, oggi gli studi su Gesù stanno sviluppando tantissimo la sua radice ebraica, la sua fede ebraica, il contesto ebraico, eccetera, no? Ma c'è già nei Vangeli. Se noi prendiamo il Vangelo di Matteo, lì Gesù appare fortemente legato e strutturato dalla cultura ebraica. È Matteo che dice che Gesù non è venuto ad abolire ma a compiere. È Matteo che dice che non passerà neanche un segno della legge finché tutto sia compiuto. È Matteo che fa fare a Gesù la difesa della legge ebraica, innestandolo così in un contesto culturale religioso la cui novità va cercata altrove rispetto alla osservanza e all'attenzione alla legge. Ma se prendiamo ad esempio Luca, ciò che di Luca ha colpito, ciò che di Gesù ha colpito Luca è invece il suo aspetto profetico. Per Luca Gesù è soprattutto profeta, riveste soprattutto questo ruolo e quindi sottolinea maggiormente gli aspetti di novità, se volete, del suo messaggio rispetto alla posizione di Matteo. E così potremmo continuare. Quindi la Chiesa ha tenuto un Vangelo che ha una triplice forma, perché ci sono tre Vangeli che si somigliano moltissimo, di cui uno sembra essere alla base e gli altri due uno sviluppo. Marco alla base, Matteo e Luca è uno sviluppo del racconto di Marco, E poi abbiamo un Vangelo invece che ha una tradizione molto particolare, molto autonoma, che è quella di Giovanni, pur trovando delle connessioni e dei rapporti tra il Vangelo di Giovanni e gli altri evangelisti, ma l'impostazione è del tutto diversa. Ora, questo ci dice, se vogliamo subito tradurre per noi, una specie di inesauribilità della figura e del messaggio di Gesù. Quattro sono lì a testimoniare che non c'è mai un punto di arrivo dove la figura e il messaggio di Gesù siano definitivamente spiegati, completati, chiariti. La dinamica che c'è, che si pone tra questi quattro Vangeli nelle loro differenze e situazioni, ci porta subito ad una considerazione della necessità che allora, ma anche oggi, la Chiesa ha di leggere Gesù da più punti di vista, perché leggerlo da uno solo ci farebbe ridurre, impoverirebbe estremamente la complessità di questa figura, perché la figura di Gesù è una figura estremamente complessa, no? Dagli angoli, dai risvolti, dalle posizioni difficilmente inquadrabili dentro una forma che noi oggi chiameremmo ideologica. Non si può, non si riesce, sfugge sempre da qualche parte ad ogni tipo di inquadramento. E forse è questo anche che dà a Gesù la sua continua modernità, no? Non ha mai finito di parlare, proprio perché il messaggio e le cose, i gesti che ha fatto non hanno mai finito di stupire, di interrogare, di far pensare, di mettere in discussione, di contestare, di provocare, eccetera. Per cui la stessa formazione dei Vangeli, il modo in cui sono nati, si sono formati nel tempo, perché ci sono voluti alcuni decenni prima che i Vangeli si formassero, andiamo quindi dall'epoca di Gesù intorno agli anni 30 fino agli anni 70, 80 e persino dopo, in questi anni la Chiesa ha elaborato, ha predicato, ha pensato, ha meditato e poi lentamente ha cominciato a mettere per iscritto, probabilmente in tappe successive, quello che alla fine sono diventati i nostri Vangeli, quelli che noi usiamo, che quindi hanno una storia, come dire, anche loro abbastanza complessa. Sarebbe molto ingenuo se noi pensassimo che un Vangelo viene scritto nel giro di 3 o 4 giorni, come fanno gli autori moderni che hanno la villa al mare o la baita in campagna, si ritirano per una settimana o per 2 mesi, scrivono un romanzo, arrivano, lo danno alle stampe e il discorso è finito. I Vangeli hanno avuto un tempo di incubazione e di approfondimento, riflessione molto, molto, molto più lungo, assorbendo in questo modo le situazioni che la Chiesa stava vivendo. Perché se c'è un altro elemento irrinunciabile al Vangelo, oltre alla sua pluralità, è che mai il Vangelo ha rinunciato a confrontarsi con i tempi in cui veniva annunciato. Tanto che molte volte il Vangelo incorpora e sovrappone problemi e situazioni che sono del tempo dell'Evangelista e che nulla hanno a che fare col tempo di Gesù, li sovrappone come se fossero del tempo di Gesù, ma non sono del tempo di Gesù. Anche qui possiamo fare alcuni esempi. Noi abbiamo tutti presente la figura dei farisei. Gli studi che oggi si fanno sui farisei li dipingono in modo molto molto diverso da come ce li dipingono i Vangeli, in modo molto migliore. Lì probabilmente, ci dicono gli studiosi, c'è l'eco di una polemica successiva tra la Chiesa e il gruppo dei farisei, che è l'unico gruppo sopravvissuto alla fin fine al disastro del 70, con cui lentamente la Chiesa è entrata in contrasto. E molte polemiche che vengono riproposte tra Gesù e i farisei in realtà sono polemiche tra la Chiesa e i farisei, che non si chiamavano più così, ma da loro aveva preso inizio questo gruppo. Oppure, se volete, un'altra indicazione che va nella stessa direzione ma più generale è il fatto che Giovanni nel suo Vangelo parla quasi sempre di giudei. C'è pochissima distinzione, parla anche lui di farisei eccetera, ma raramente, più delle volte gli avversari di Gesù sono i giudei. Ma questa è un'altra amplificazione che è comprensibile soltanto quando la Chiesa nel suo insieme e il giudaismo nel suo insieme si scontrano. Non è certo pensabile che tutti i giudei al tempo di Gesù fossero suoi avversari. Eppure l'Evangelista Giovanni, che scrive verso il 100, che dice un po' prima, un po' dopo, usa questa terminologia antistorica, cioè che non fa parte del tempo di Gesù ma del suo tempo, e la ripropone allora, la ripropone come se fosse una diatriba che si è sviluppata al tempo di Gesù. Certamente che al tempo di Gesù tensioni ce ne sono state. Anzi, sembra che molti autori oggi preferiscano incominciare a parlare di Gesù, a interrogarsi su Gesù, a partire dalla ragione della sua morte. Ci sono autori, di cui uno molto prolifico, un tedesco protestante molto prolifico, ha scritto tantissimo, che pone la domanda del perché Gesù morto come punto di partenza della riflessione su Gesù. Perché è morto? Visto che non è morto di morte naturale, né di morte accidentale, né per malattia, né per vecchiaia, ma è morto ammazzato, allora il problema nasce subito. Perché lo hanno ammazzato? Che motivo c'era di ammazzarlo? Ce n'erano tanti altri al suo tempo che davano forse altrettanto fastidio, e perché lo hanno ammazzato? Perché è morto di morte violenta? Qual è la ragione che possiamo tentare di riscoprire e che giustifica storicamente questo tipo di morte di Gesù? E allora è proprio a partire da questa morte che si fa una ricerca. Anche qui io semplifico molto per andare all'essenziale. Si potrebbe dire così, che Gesù è morto perché è vissuto in quel mondo. È morto a causa della vita che ha fatto. Se volete ancora più concretamente, è morto perché ha detto e ha fatto cose che sono diventate a tal punto insopportabili da preferirne la morte piuttosto che continuare a sentire e a vedere quello che lui diceva e mostrava. Cioè la morte, la causa della morte è dovuta allo stile, alla qualità della sua vita, dei suoi interventi, delle sue prese di posizioni, delle sue provocazioni. Perché altrimenti non c'era nessun motivo di ammazzarlo. Oltretutto sappiamo dalla storia, attraverso la costruzione fittizia di un processo falso, per poter con sicurezza arrivare a quel risultato. Quindi si è giocato il tutto per tutto, testimoni falsi, parole prese che Gesù aveva detto, prese in tutt'altro senso, al contrario di quanto dicevano, eccetera, promette corruzioni tra i grandi di allora. Sappiamo che i Sadducei avevano un rapporto privilegiato con i Romani, sappiamo della discussione che è avvenuta nel Sinedrio tra gli stessi Sadducei, eccetera. Era importante, sappiamo di quella famosissima frase che di Gamaliele, per cui in Giovanni è meglio che muoia uno piuttosto che muoia tutto il popolo, sacrifichiamone uno e salviamo gli altri. Sappiamo sempre dal Vangelo di questo atteggiamento di ostilità crescente nei confronti di Gesù e di pressing, oggi si direbbe, nei suoi confronti. Se noi andiamo a leggere le ultime parti del Vangelo, vedete che le polemiche e le domande per metterlo in imbarazzo, per coglierlo in difficoltà, si moltiplicano in modo esponenziale. Quindi noi abbiamo una corsa alla morte di quest'uomo, alla programmazione della morte di quest'uomo, e quindi ci si interroga appunto come mai tutto questo zelo per far morire quest'uomo. E la risposta ci viene, appunto, dicevo, analizzando quello che ha fatto. Allora noi potremmo anche qui molto semplicemente far passare alcuni di questi elementi che hanno provocato l'insopportabilità di questa persona, la paura di questa persona. Un'altra famosissima frase del Vangelo di Giovanni, la ricordate, è: se non ci sbrighiamo, se questo qui continua di questo passo, arriveranno i Romani e distruggeranno il luogo sacro. Ecco. Il che significa che questi caporioni presentivano che c'era anche una dimensione politica e che poteva diventare molto pericolosa, perché che ragione avevano i Romani di intervenire se non era toccato il loro potere, se non era messa in discussione la loro presenza e la gestione sociopolitica della società palestinese? C'era nessun motivo. I Romani, come sempre quelli che occupano, se i sudditi stanno buoni non capita niente. Allora c'erano delle... ci sono ancora nei Vangeli dei piccoli segnali, delle piccole feritoie grazie alle quali noi possiamo tentare di dare uno sguardo dentro la realtà. Proviamo a vedere alcuni di questi elementi che hanno probabilmente provocato la morte di Gesù. Beh, ci sono alcuni elementi, diciamo, di tipo strettamente religioso. Noi sappiamo che Gesù ha affermato più volte di avere un rapporto con Dio, che lui chiamava Padre, di avere un rapporto unico e specifico, e quindi di essere l'unico in grado di sapere qual era davvero la volontà di Dio. E questo lo metteva in qualche modo in contrapposizione con quell'istituzione religiosa che da sempre pensa di sapere qual è la volontà di Dio e di farla sapere, di comunicarla, di imporla, di suggerirla. Mettete i verbi che volete, perché in 2000 anni ci sono stati tutti questi e altri, alla gente. Quando Gesù afferma che tra lui e il Padre c'è un rapporto unico e c'è un rapporto profondo e ineguagliabile, che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, voi capite che tagliava fuori una bella fetta di potere religioso. Allora i preti che ci stanno a fare? Tutta la costruzione di tipo culturale e sacrificale, che ci sta a fare? Se arriva uno che dice che lui solo sa qual è il rapporto col Padre, come va impostato, chi è il Padre, come bisogna rivolgersi al Padre, e se a questo aggiunge o lascia intendere, perché probabilmente non è avvenuto immediatamente questo passaggio, ma ha lasciato intendere che questo rapporto speciale arrivava fino ad una idea di figliolanza. Lui si è chiamato figlio tante volte. Allora voi capite che questo, in una cultura, in una società, come tutte le società, dove c'è chi è deputato a fare questo, si deve togliere il seggiolino sotto il sedere. E questo comincia a provocare una serie di rabbia, di astio, di avversione nei confronti di uno che ha la pretesa, perché Gesù non è che dicesse ma sì, datemi ascolto, che ha la pretesa di rivelare il Padre e la volontà del Padre. E sotto questo aspetto il fossato si allarga sempre di più. Qual è la volontà del Padre? Su che, in che cosa converge la volontà del Padre? Qui, voi sapete, entrano in gioco altri fattori religiosi. La volontà del Padre viene normalmente, in quasi tutte le religioni, compresa quella cristiana, viene normalmente sintetizzata in alcuni punti. Viene sintetizzata nel culto. Dio vuole che l'uomo gli renda culto, poi le modalità, le forme sono tanto diverse quanto le immaginazioni e le creatività umane, e in una struttura sacrale. Che diventa normativa, una struttura sacrale fondata su una norma. Bisogna osservare delle cose per essere graditi a Dio, bisogna mettere in pratica determinati comandi, evitare i divieti, eccetera, eccetera, per essere graditi a Dio. In altri termini, la società nella quale Gesù viveva era fondata su una divisione tra puro e impuro. Questo almeno è quanto sostiene fortemente la scuola degli esegeti spagnoli. Tra puro e impuro, no? Ricordate le polemiche che non finiscono più, no? Su cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare, eccetera, eccetera. Il puro e l'impuro, cosa si può toccare, cosa non si può toccare, no? Puro e l'impuro riguardava, basta andare a leggere Levitico, questa era la cultura di base, toccava gli ambiti della vita, tutti gli ambiti della vita, toccava gli ambiti delle persone. C'erano persone sì e persone no, persone che si potevano frequentare, persone che non si dovevano frequentare perché avevano il potere di renderti impuro, cioè incapace di fare il culto, come erano certi tipi di ammalati, pensate ai lebrosi, anche se si discute molto in cosa consistesse, ma comunque c'erano delle malattie, tutte elencate nel libro del Levitico, che uno, se anche inconsapevolmente toccava, rimaneva impuro. C'erano certe persone che facevano certi mestieri e c'erano gli stranieri. Non si potevano toccare. Poi c'erano le donne quando avevano le mestruazioni. Ancora oggi c'è un bel romanzo, è fatto di raccontini di un autore americano ebreo, dove dice come si fa a mettere in pratica la Bibbia o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo più, l'ho letto 2 o 3 anni fa, dove ancora oggi nelle case ebraiche osservanti, anche americani, non parliamo di quelli ortodossi, eccetera, quando nel periodo in cui la donna è fertile deve mettere da parte, deve separare la sua sedia dal resto delle sedie perché nessuno per sbaglio gli si segga sopra, perché acquisisce immediatamente l'impurità. Queste recette, cioè, è ancora in uso oggi, no? Ma c'erano quindi persone intoccabili. Se uno toccava queste persone, non poteva più presentarsi a fare il culto. C'erano cose intoccabili, perché anche la materia era divisa tra cose, materie, elementi puri ed elementi impuri. Voi sapete, ad esempio, che un ebreo non può vestire, come facciamo noi, di lana e cotone, cioè di elementi misti, perché questo è proibito, è impuro. Bisogna che sia solo lana, solo cotone. Voi sapete che gli ebrei, ancora oggi osservanti, non possono mangiare carne e formaggio con lo stesso pranzo, neanche nello stesso piatto, neanche con le stesse porchette. Le famiglie ebree credenti devono avere due serie di piatti, due serie di posate, quelle che servono per i formaggi, i latticini, e quelle che servono per la carne. Neanche se li lavi puoi usarli per le due cose. Per dire come a noi rischiamo sempre di metterla a sorridere, ma era una cosa seria per loro, molto seria. Molto come per noi fare l'Eucaristia, era una cosa molto seria. Per cui si stava attentissimi a tutte queste cose, a non incorrere in queste forme. E poi c'erano i luoghi. E siccome il luogo santo per eccellenza è il Tempio e Gerusalemme, è chiaro che a mano che ci si allontana dal centro sacro, si va sempre più verso l'impurità. Galilea, per carità, così lontana, Galilea dei pagani, che cosa viene di buono dalla Galilea? Non sanno neanche la legge, ma che cosa credono di essere i Galilei? Più ci si allontana, più la santità, la sacralità si perde. Pensate che posizioni prende Gesù rispetto a queste cose. Distrugge in 4 e 48 tutto questo apparato secolare su cui era fondata la cultura religiosa. Non ci sono persone che danno l'impurità, avvicina donne, avvicina donne mestruate, avvicina lebrosi, avvicina stranieri, tocca malati, eccetera, eccetera. Cioè rompe, abbatte le barriere. Ce n'era da far arrabbiare un bel po' di gente, perché è come distruggere una cultura legale costruita in secoli, come se noi buttassimo via tutta la nostra giurisprudenza, eccetera, eccetera. No. Quindi, sotto questo aspetto, Gesù è stato dirompente. Poi ha toccato altri aspetti della cultura, della visione ebraica. Notate, dicono gli autori di oggi, non con l'intenzione di creare una nuova religione, perché non risulta mai dalle parole di Gesù l'intenzione di fare una nuova religione, ma di purificare, di rinnovare l'ebraismo. Tanto vero che all'inizio il cristianesimo fu pensato come un'ala un po' ribelle dell'ebraismo, perché Gesù dava una diversa interpretazione degli stessi testi, della stessa cultura, ma molto diversa. Così diversa che la maggior parte non è riuscito ad assimilare questa nuova visione delle cose. Ma voi pensate il suo rapporto con l'autorità, la sua libertà nei confronti dell'autorità, la sua non paura nei confronti dei potenti di questo mondo, eccetera. Pensate le parole che dice quando mette in discussione la forma dell'autorità e dice: guardate che le nazioni e i capi fanno così, così, tra voi non è così. Tra voi non c'è nessun capo, perché voi siete tutti fratelli. Pensate che il rovesciamento di nuovo di tipo culturale e sociale ha provocato. Se io andassi fuori a dire non ci sono più capi, non riconosciamo più capi, mi mettono in manicomio o mi denunciano. E Gesù però ha fatto una cosa del genere, almeno i suoi discepoli hanno detto: tra voi no, tra voi questo no. Tra voi il primo e l'ultimo. Cioè ha rovesciato tutto, ha cambiato una cultura, ma l'ha cambiata anche in altri campi. Il famoso prossimo, di cui noi andiamo tanto fieri come cristiani, noi abbiamo il comandamento dell'amore del prossimo, per l'epoca di Gesù era il connazionale, era l'ebreo. È Gesù che ha rotto anche qui l'argine della concezione etnica, razziale del prossimo, per allargarla all'essere umano in quanto tale. Prossimo è l'essere umano. Non è il mio connazionale, non è il mio correligionario, non è il mio compaesano, certo anche lui. Il problema che Gesù pone, o meglio l'allargamento che Gesù pone, è che non più solo lui, ma tutti, tutti quanti. E quindi di nuovo veniva a minare uno dei fondamenti della concezione per cui mi comporto in un modo con il mio vicino che è ebreo e mi comporto in un altro con il mio vicino che ebreo non è. Sono perfettamente giustificato. E così potremmo continuare in mille altri modi, no? Pensate alle guarigioni in giorno di sabato, a ciò che è proibito fare in giorno di sabato, anche se qui la discussione è molto ampia oggi, perché c'erano molte posizioni al tempo di Gesù, molte vicine anche alla sua. Ma c'erano anche le posizioni rigoriste, di sabato nulla, sabato solo quello che è prescritto e possibilmente interpretato in modo restrittivo. E Gesù che fa la sua battaglia dicendo che il senso del sabato è esattamente quello di ricostituire l'uomo nella sua integrità, e quindi se è malato di guarirlo, se ha qualche cosa di aiutarlo, eccetera, eccetera, non di abbandonarlo in onore di Dio, visto che il sabato è il giorno di Dio, allora posso abbandonare l'altro, posso non tener conto dell'altro se devo dar gloria a Dio. A Gesù dobbiamo quella novità della congiunzione dei due comandamenti. Ci sono tutti e due nell'Antico Testamento: amerai il Signore tuo Dio e amerai il tuo prossimo. Ma Gesù Cristo li ha messi insieme, li ha messi insieme nella forma che dicevo prima, cioè dando al prossimo un senso ampio, universale, e li ha collegati in modo tale che non possano più essere separati e che l'uno diventi la verità dell'altro. Quello che ha capito molto bene San Giovanni, no? Quando sia nel Vangelo che nelle lettere soprattutto ci dice: ma sai, se non ami il fratello che vedi, non venirmi a raccontare che ami Dio che non vedi. Non contiamoci storie, che non è vero. Non può essere vero, perché? Perché separi, disgiungi ciò che per Gesù invece è la assoluta novità, che Dio e l'uomo non sono in concorrenza, che non si può usare Dio contro l'uomo, e tantomeno è lo stesso l'uomo contro Dio, che non si difende Dio offendendo o accusando l'uomo, e che non si libera l'uomo sciogliendolo da Dio. Cioè questo legame duplice biunivoco, no, che va da tutte e due le parti, è quello che Gesù ha costituito in modo inequivocabile. E poi potremmo dire che, per concludere, che la vicenda di Gesù ha il suo segno, la sua portata simbolica, il suo significato più ampio, appunto, nella morte in croce. E qui forse dobbiamo spendere due parole, perché ci sono tanti modi per intendere la morte in croce di Gesù. Anche qui è uno di quei, chiamiamolo pure mistero, che non ha finito di sollecitare lo studio, la ricerca, la riflessione, eccetera. Per cui sul motivo della morte in croce di Gesù si sono dette tante cose, no? Si è detto nei secoli passati che era la volontà del Padre, si è detto che Gesù ha pagato la morte al diavolo per riconciliare l'uomo con Dio, si è detto che la morte di Gesù è soprattutto una morte autosacrificale, eccetera, eccetera. Si sono dette tante cose, alcune con una loro plausibilità, altre non solo discutibili ma inaccettabili, ma certo che rimane un problema, cioè rimane una domanda più che un problema, no? Perché Gesù è morto, perché è dovuto morire? È una ragione, l'abbiamo già detta e non possiamo saltarla. La prima ragione per cui è morto Gesù è che lo hanno ammazzato perché lo volevano far tacere. Questa è la ragione storica, umana. Gesù è morto perché, diciamo, dava fastidio, perché ha sollevato intorno a sé molta aggressività, perché ha modificato troppe cose, e noi sappiamo la fatica di modificare qualche cosa nella nostra testa. Che fatica cambiare un'idea. E Gesù, che in pochi anni ha voluto cambiare non solo un'idea, ma l'universo intero del pensiero religioso e culturale ebraico, voi pensate che accumulo di rabbia, di ira, manifestatasi poi nella violenza della passione, ha potuto creare. Ma poi ci sono altri tentativi di capire la morte di Gesù. A me sembra che quello più sostanzioso, ma anche quello più sintetico, cioè quello che riesce a dare ragione di tutto, è di pensare alla morte di Gesù come il dono assoluto massimo che uno può fare di sé. D'altra parte l'aveva già detto anche lui questo, quindi interpretiamo le sue parole. Non c'è nessuno che ha un amore più grande che quello di dare la vita per coloro che ama. Allora la morte di Gesù non è tanto da imputare a Dio, perché Dio ha voluto, perché Dio era arrabbiato e quindi Gesù l'ha dovuto calmare facendosi ammazzare, che è molto pagana la cosa, molto pagana. Perché c'è dietro l'idea di un Dio amante del sangue, non amante della vita, come abbiamo letto domenica scorsa, di un Dio amante del sangue che si placa del male che l'uomo fa solo vedendo correre e scorrere sangue. Se vi piace questa idea, tenetevela, io non so cosa farvene. Che Dio voglia la morte dell'uomo, questo mi sembra anti-evangelico, ma lontano dalla visione di Gesù all'estremo. Dio vuole la salvezza, per questo è venuto Gesù Cristo, ma la salvezza prende la forma del dono, dell'autofferta, e prende la forma della fedeltà, vale a dire, Gesù è morto perché ha voluto essere fedele a Dio e al progetto di Dio fino alla fine, a costo di lasciarci la vita. La fedeltà di Gesù è consistita nel fatto di dire e fare quelle cose, perché proprio quelle cose che ha detto e che ha fatto erano ciò che Dio gli aveva consegnato per noi. E se Gesù non avesse detto o fatto quelle cose, avrebbe tradito la volontà di Dio. La sua morte è segno di una fedeltà fino in fondo, a costo appunto della propria esistenza, della propria vita, a ciò che Dio gli aveva consegnato per noi. Nel Vangelo di Giovanni ci sono molte espressioni che ci inducono in questo, no? Perché Gesù è mandato dal Padre, è mandato a dire le parole del Padre, è mandato a fare i gesti che ha visto fare dal Padre. Parole e gesti sono i due grandi temi con cui si sintetizza la vita di Gesù. Allora, la morte di Gesù è segno del dono, cioè che ci si salva donandosi, che si è salvati dal dono di un altro e che si può entrare nella dinamica della salvezza facendosi dono in qualche modo, e l'altro è la fedeltà assoluta, radicale, l'unico caso in cui possiamo forse usare questi due aggettivi, radicale e assoluta, perché noi né radicali né assoluti siamo capaci di essere, radicale e assoluta a questa rivelazione che è il Vangelo. Il Vangelo come rivelazione della realtà di Dio e di ciò che Dio vuole dall'uomo, da ciò che Dio si aspetta dall'uomo, dalla verità della vita dell'uomo, che è, sull'esempio di Gesù, fatta di dono e di fedeltà. Allora la morte di Gesù ha queste ragioni, ha la ragione degli uomini che non hanno voluto saper sentirne parlare, e notate che sono tutti i poteri collegati alla morte di Gesù, ci sono i romani, perché la sentenza è stata fatta da loro, ci sono i suoi capi, suoi voglio dire capi ebrei, politici e religiosi, e c'era il popolo. Quindi la morte di Gesù è la morte provocata da un concorso di persone, quindi è inutile la colpa agli uni e agli altri. Quei che c'erano in quel momento hanno deciso che era meglio così. No? Per cui questa è la prima ragione, ma poi ci sono le altre due ragioni del dono e della fedeltà che noi abbiamo sintetizzate e simboleggiate in ciò che ci ha lasciato, e cioè nell'Eucaristia. L'Eucaristia è esattamente la rappresentazione, il rendere, il farmi vedere, il mostrare, mettere sotto i miei occhi il fatto che di nuovo quel dono continua a essere dono, continua a essere dono per me, che non sono vissuto 2000 anni fa, ma vivo ora, e quel pane continua a essere spezzato e quel vino continua ad essere versato per noi. In una attualizzazione nel nostro tempo che rende contemporaneo quel dono che Gesù ha fatto e che viene sintetizzato nel simbolo, intendo simbolo in forma molto forte, del pane e del vino. Ecco, allora a me sembra che questo vuole dire il Vangelo, che questo è il nucleo del Vangelo, che in questa prospettiva va letto il Vangelo, non in una, come dire, in un annacquamento, no, delle tensioni o delle prese di posizioni, che non ho nominato neanche tutte, ce ne sono ben altre nel Vangelo, che sono le uniche a spiegare storicamente, umanamente, la morte in croce di Gesù. Questo tipo di morte, la più infame, voi lo sapete, la più infame che potesse esistere, non ce n'era un'altra, la peggiore, era quella dei delinquenti. E comprendiamo bene anche perché nei primi tempi i cristiani non usavano la croce come simbolo della loro fede. era semplicemente, sarebbe stato incomprensibile la venerazione di un simbolo di morte e di morte data agli schiavi e agli ultimi della società, no? E quindi solo in un secondo momento la croce divenne poi l'elemento distintivo del cristianesimo, ma è interessante sapere che ci sono stati decenni, se non forse alcuni secoli, dove la croce non indicava in modo specifico il cristiano. E quello che indicava il cristiano era, ma qui ci addentreremmo nei primi momenti della Chiesa, era esattamente la trasformazione del suo modo di vivere sullo stile della vita di Gesù. Cristiano, il riconoscimento di un cristiano veniva attraverso la sua forma di vita. E qui sarebbe interessante leggere la Didache, dove appunto si dice, probabilmente intorno al 100-120, dove si dice che i cristiani non vivono in mezzo agli altri uomini, non si differenziano dagli altri uomini né per lingua, né per cultura, né per abitazione, né per ogni altra cosa, ma per la loro qualità di vita. Bene, ci fermiamo un attimo qui. Mentre voi pensate alle domande, riprenderei un attimo, che è sempre stimolante il dialogo, il tema della coscienza, perché mi hai chiesto alcune indicazioni, anche ho pensato che potrebbero servire indicazioni anche bibliografiche anche ad altri sul tema della coscienza. Intanto, se lo trovate o altrimenti vediamo, se si possono fare delle fotocopie, c'è nel dizionario di morale il tema, il lemma coscienza, quello delle Paoline, scritto da Valsecchi, che potrebbe essere una buona traccia di riflessione, di lettura. Ma poi citavo l'altra volta il Concilio Vaticano II e in particolare il numero 16 della Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, dove si dice che la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria, eccetera. Ma fondamentalmente il dibattito che c'è ancora oggi, ma è vecchissimo, non è dei nostri tempi, sulla coscienza ha una duplice, vede la coscienza sotto un duplice filone, che non si sono mai, come dire, trovati, è difficile metterli insieme. C'è un filone che vede la coscienza come la fonte della strutturazione dell'umano, cioè perché io sia umano ho una coscienza per poter essere umano. La coscienza fa parte integrante della mia realtà prima e al di là che sia anche, secondo Filone, strumento di valutazione. Perché il secondo filone dice la coscienza è solo strumento di valutazione per decidere, per capire se una cosa è bene o male. E allora ecco che per decidere se è bene o male non puoi deciderlo tu, nella tua coscienza, perché si elimina, cioè perché non si accetta il primo principio, hai bisogno che qualcuno te lo dica. Ed ecco allora la norma, ed ecco allora il magistero. Si chiama coscienza eteronoma, c'è una coscienza che esume il proprio modo di agire dal di fuori di se stessa. Ma c'è l'altro filone che invece dice no, la coscienza è essa stessa fonte di valutazione in sé del bene e del male, perché la coscienza è quel luogo che Dio si riserva all'interno di ognuno e che quindi rende atto a percepire, a capire la realtà e la distinzione tra bene e male. Questo non vuol dire che appunto non abbia bisogno di nient'altro, ma che questa capacità è dentro la coscienza, non fuori, non viene da un altro. Questi due filoni che si sono scontrati nella storia, vi dicevo l'altra volta che Sant'Alfonso Maria dei Liguori dice che una coscienza anche erronea va rispettata, no? Ma è presente a volte non solo nella storia, ma anche in un autore stesso che modifica il proprio modo di vedere. Beh, intanto vi cito una battuta di Newman, cardinale di Milano, che fu un difensore strenuo della coscienza come assoluta responsabilità dell'uomo, come luogo dove l'uomo si assume tutta la responsabilità e dove nel colloquio con Dio è in grado di capire bene, male, eccetera. Si riporta in genere una battuta dove Newman dice: se durante un ricevimento dovessi fare un brindisi al Papa, lo farei al Papa, ma prima lo farei alla coscienza, per indicare un po' la sua. Ma poi ho trovato anche questa posizione di un signore, di cui dopo vi dico il nome, che ha fatto un commentario alla Gaudium et Spes, quindi al documento del Concilio Vaticano II dei rapporti Chiesa e Mondo, in una collana tedesca della Herder Kommentar, che è quella del, se non vado errato, Lexikon für Kirchenglaube, qualcosa del genere, e dove, commentando il passo che vi ho letto, dice così: al di sopra del Papa, come espressione dell'istanza vincolante dell'autorità ecclesiastica, il Papa è l'espressione vincolante dell'autorità ecclesiastica, sta la propria coscienza. Sopra, perché viene prima, la coscienza viene prima di tutto ciò che le è esterno, quindi anche dall'autorità ecclesiastica, a cui in primo luogo si deve ubbidire alla coscienza, e in casi estremi anche contro l'attesa posta dall'autorità ecclesiastica. Josef Ratzinger, nel suo commentario della Herder. Però Josef Ratzinger, prima di diventare Papa, da cardinale, ha scritto un volumetto sulla coscienza, dove ha cambiato totalmente posizione, e la sua posizione è diventata: no, la coscienza non sta al di sopra, ma sta al di sotto dell'autorità. Non era ancora Papa, quindi non parlava per sé, perché non c'era lui, ma sta al di sotto, per dire che anche nella stessa persona l'oscillazione, il dubbio tra le due cose ci può essere. Ma io credo che l'elemento fondamentale sia quello che un altro moralista suggerisce, e cioè che a far parte della scelta tra dare più peso alla coscienza come luogo che struttura le scelte e la coscienza come luogo che semplicemente le riceve dal di fuori, ci sta il dato dell'esperienza. L'esperienza in morale è un dato molto importante, no? Perché la morale non può essere fatta di principi, o meglio, non può essere fatta solo di principi. Anzi, uno dei problemi morali più grandi nasce quando tra l'esperienza e i principi non si riesce a trovare un accordo, perché i principi non sono in grado di prendere in esame tutta l'esperienza. L'esperienza è indefinibile prima che capiti, Non posso avere un principio che mi interpreta ciò che deve ancora capitare, e non tutti i principi che ho sono in grado di interpretare ciò che deve ancora capitare. Faccio alcuni esempi. Un omosessuale credente, seriamente credente, nella coscienza e nella pratica, secondo voi potrà essere d'accordo con la linea del principio che la Chiesa Cattolica definisce giusto per quanto riguarda questa categoria di persone? Sarà molto difficile. Eppure non può rinunciare alla sua fede, non può rinunciare a Gesù Cristo, non può rinunciare alla preghiera, non è che possiamo dire, va bene, è un depravato, un debosciato, è un ammalato, uno psicopatico, è da quelli che suoi pretendere. Secondo esempio, una donna che abortisce, può abortire per delle ragioni a noi difficili o insondabili, ma che in quel momento non le permettono un'altra scelta. E allora deve scegliere di abortire. In questo caso si trova contro un principio della Chiesa, ma nella sua coscienza può far diversamente? Cioè, vale dire, non sto facendo sto prendendo degli esempi reali dove la storia reale, non quella teorica delle persone, conducono a delle scelte, o meglio, a delle decisioni che non possono essere modificate in nessun modo, perché non c'è un'altra possibilità. E quindi uno sa, facendo quello, di mettersi contro la Chiesa, ma in quella situazione la sua coscienza e le condizioni nelle quali si trova gli dicono che non ha un'altra via d'uscita, che quello è l'unico, tra virgolette, bene possibile, o se volete, secondo la vecchia morale, è il minor male possibile. Pensate a tutte quelle situazioni, separazioni, cioè convivenze, pensate alla miriade di situazioni che non rientrano nel canone della Chiesa. Possiamo pensare che tutte queste persone sono dei goditempo, della gente che non ha nessun tipo di coscienza, che non si fa problema, che non ha sofferenze rispetto alla situazione che vive, eccetera, cioè che è gente che vuole solo godersi la vita? Magari i pezzi grossi lo fanno, magari quelli che hanno i miliardi possono permettersi di godersi la vita senza farsi problemi morali, ma la nostra gente non crede proprio. Basterebbe lavorare qualche tempo al consultorio per capire i problemi e le tragedie di fronte a queste situazioni, tragedie, altro che fare le cose con allegria perché uno è appunto depravato, gli piace godersi la vita e quindi trova poi le soluzioni più comode per sbarazzarsi di un problema che non voleva. Non è così. Cioè, le esperienze ci dicono che è proprio possibile ciò che Ratzinger ha scritto in questo commentario, e cioè che almeno si danno delle situazioni, chiamiamole eccezioni, chiamiamole come vogliamo, dove la coscienza ha il primato su ogni forma di principio ecclesiale. Perché altrimenti l'unica possibilità che ci rimane è di condannare. Ecco, allora io credo che questo suggerimento che ci viene da alcuni moralisti di prendere l'esperienza e di tenerla come elemento, di farla entrare nell'elemento della riflessione, della valutazione, mi sembra che abbiano un loro peso. Poi, se si vuole, c'è anche il documento sulla libertà religiosa che tratta del tema della coscienza, perché i due temi sono profondamente legati, libertà religiosa e libertà di coscienza, eccetera. Però, come dico, sono due filoni che continuano ad avere i loro fans anche oggi. E allora come si fa davanti a una cosa del genere? Ti scegli in coscienza. Come fai? Non hai un'altra via, non hai un'altra scelta possibile, no? Naturalmente il problema che non ho accennato non è quello di contrapporli, non è di pensarli come opposti. Qui si tratta però semplicemente, il problema è di sapere a che cosa mi riferisco quando mi trovo di fronte a situazioni particolari e devo prendere una decisione, e quella decisione non può essere in consonanza con il dettame della Chiesa. Allora puoi solo scegliere di seguire la tua coscienza, ma non voglio più tirar via tempo a domande magari sul nord, sulle Vangeli che volete fare. Poi ti lascio. Poi mi avevi chiesto anche, l'altra volta ho accennato anche agli errori del Magistero, solo che è solo in spagnolo questo testo, e però è facile da leggere. Laura, ci sei? Ecco, ci può dare una mano Laura, sa bene lo spagnolo. È di José Ignacio González Faus, La Autofausa, non è diretto, La Autoridad de la Verdad, Salterre, un gesuita, Santander, 2006. Poi appunto Valsecchi, La Voce Coscienza, Dizionario di Teologia Morale, e se trovi le opere di Newman, però siccome una specie di diario bisogna leggerselo perché è sparso, le frasi, le cose sono un po' sparse nelle sue lettere, nelle sue riflessioni, quindi eccetera. Oppure un vecchio manuale di teologia morale dove parla delle varie forme di coscienza e tutte, dalla piena consapevole a quella, come si chiamava, crassa, cioè alla coscienza che non neanche con il martello pneumatico puoi bucare, hanno sempre la precedenza. Questo nei vecchi testi di morale che si studiavano in seminari. Bene.
Uno vuole intervenire. Anche i professori bene questo termine coscienza, devo approfondire, devo dire la verità, manifesto la mia relativa ignoranza. Però se l'abbino alla coscienza, a quella frase sui Vangeli, che Gesù dice che conosce il cuore dell'uomo, mi fa pensare che la coscienza dell'uomo sia quanto inquinata sempre.
Sì.
Inquinata. Può essere solo Adamo, prendiamo nel senso allegorico, Adamo che si è lasciato tentare da Eva, ed Eva che si è lasciata tentare da qualcosa, dal nemico, no? Vuol dire che il dono più bello che poteva avere era già la coscienza, ma doveva stare attenta, perché la coscienza da solo si vede che non basta. Come il marinaio alla bussola, al timone, a tutto per poter portare la sua nave al senso dell'orientamento, perché la studiata, tutto quanto, e poi si lascia tentare anche dare un po' qua e là, perché la barca va, lascia andare. Cioè, la coscienza io posso anche metterla di sopra, perché è un dono di Dio, altrimenti io non sarei un uomo, non sarei una persona, almeno mi sembra che sia così. Però, siccome sono fatto, come disse l'altra volta, che i nostri sentimenti affiorano attraverso i muscoli facciali. Io li chiamo così, scusate, non ho altre chiavi, non sono un medico. E quindi i miei muscoli facciali mostrano anche cattiveria, mostrano tutto. Sono stato proprio creato con la capacità di sorridere, di essere compassionevole con chiunque, di piangere, ma anche di mostrarmi arrabbiato. Scusate, è uno dei vizi capitali dell'invidia, uno dei vizi capitali. Quindi tutto ciò che... Quindi io sono molto inquinato dentro, ho una coscienza che mi dice è male, è vero, comunque lo fa male. E questo lo dice Gesù sul Vangelo, che conosce il... che conosce bene il cuore dell'uomo. Finisco.
Sì, l'uomo credo che sia una combinazione di elementi contrari e contrapposti, e che non sia solo l'uomo inquinato, ma anche l'uomo che ha ricevuto lo Spirito. E in effetti, se noi non avessimo lo Spirito, la nostra coscienza sarebbe del tutto obnubilata. E grazie al fatto che possiamo rifarci a una dimora di Dio in noi e alla presenza dello Spirito, che abbiamo un elemento di valutazione del bene e del male, esattamente quello che si contrappone o invece è conseguenziale allo Spirito, noi definiamo bene e male. Naturalmente una coscienza non è mai una coscienza come la vita umana, come l'uomo, non è mai una coscienza che nasce adulta. È una coscienza che ha sempre, che ha bisogno di crescere, che ha bisogno di approfondirsi, che ha bisogno di diventare addirittura cosciente di se stessa. Non so se tutti gli uomini oggi sanno di avere una coscienza, no? Di avere la percezione attuale di avere una coscienza e quindi di avere una responsabilità da giocare proprio in base alla coscienza, prima ancora che in base a delle norme esterne, è in base alla mia coscienza che sono chiamato a decidere, perché in questa prospettiva la coscienza mi fa essere più uomo o mi fa essere meno uomo a seconda delle scelte che io compio. Quando dicevo prima che c'è questo filone dove la coscienza è strutturale all'uomo, è esattamente ciò che fa sì che l'uomo che segue la sua buona coscienza sia, rimanga, salvaguardi la sua umanità. Quindi la coscienza ha bisogno di crescere, bisogna di formarsi, di approfondirsi, di rendersi conto, ha bisogno di elementi esterni e quindi ha bisogno di quello che del confronto con l'altro, della parola di Dio, della parola del Magistero, ha bisogno del consiglio degli amici, cioè la coscienza ha bisogno di una serie di elementi per formarsi. Ma detto questo, per tornare nella prima prospettiva, alla fine questi sono strumenti, alla fine io devo decidere. E quando ho deciso, seguendo questo percorso, la mia coscienza diventa inattaccabile, soggettivamente inattaccabile, perché posso anche sbagliare lo stesso, ma soggettivamente inattaccabile. E quindi diventa davvero l'elemento che mi struttura come uomo, perché non mi posso strutturare come uomo se non assumendomi delle responsabilità, delle scelte. Non sempre sono giuste quelle scelte, non sempre esercito nel modo corretto le responsabilità, ma senza quello non sono essere umano. Quindi c'è l'uno e l'altro, non siamo solo inquinati, abbiamo anche il dono dello spirito che ci permette questo lavorio. È ingenuo certamente pensare che la coscienza nasca adulta, questo assolutamente sarebbe fuori, mi pare, da ogni impossibile comprovarlo, no? Tanto che il bambino va educato a capire che se è egoista o se non lo è, eccetera, eccetera. Esattamente il tentativo di educare la coscienza, ma nella convinzione che noi gli offriamo degli strumenti. È un po', se volete, mi viene in mente adesso la concezione dell'arte di Michelangelo. È dentro, la statua è già dentro nel pezzo grezzo di marmo, e noi ce l'abbiamo già questa coscienza, ma sono le esperienze esterne che la rendono attiva. Perché se mi trovo di fronte a una realtà di dolore, di male, di sofferenza, eccetera, ecco che la mia coscienza reagisce e lì sono obbligato a emettere una valutazione su quello che provo, su quello che sento, su quello che vedo. E, ecco, su quell'altro, io mi sono fatto questa idea qui, ma è un'idea che mi sono fatto, cioè che, beh, intanto che ci sia una specie di successione, non so se temporanea o logica, tra le ragioni storiche e quelle teologiche. Mi spiego in questo modo. Quando ho detto che Gesù Cristo è morto innanzitutto per delle cause storiche, perché ha provocato a tal punto da produrre intorno a sé una avversione che si è stretta sempre di più, ho indicato il primo passo, primo livello, no? Quello che possiamo constatare dalla lettura dei Vangeli. Ma la Chiesa non si è fermata lì, la Chiesa ha tentato di fare una lettura teologica, cioè, va bene, questa è la ragione storica, ma c'è una ragione teologica della morte di Cristo? Cioè c'è un senso religioso alla morte di Cristo in croce? E allora mi sembra che qui comincino a spuntare, non saprei dire in che successione, ma comincino appunto a spuntare queste varie interpretazioni. Notate che quando noi diciamo interpretazioni teologiche non facciamo un giudizio di verità, o meglio, facciamo un giudizio di verità in senso positivo, vale a dire che il senso più profondo di ciò che è capitato va proprio cercato in questa dimensione teologica. E allora, tra le letture e interpretazioni teologiche ci sono appunto, io penso prestissimo, quella dei peccati, perché la troviamo in San Paolo così frequente, così ripetuta, che Cristo è morto per i nostri peccati, eccetera, che è sicuramente una delle prime intuizioni che la Chiesa ha fatto. A mio parere, collegando appunto il valore salvifico della morte come capacità di trasformazione dell'uomo, che probabilmente non dobbiamo separarlo dai rituali iniziali del battesimo che la Chiesa ha cominciato a fare, che era proprio legata al tema del peccato. E quindi che la morte di Cristo in croce abbia, tra virgolette, prodotto, sulla base storica di cui dicevamo, delle realtà come il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio, eccetera, che sono state indicate come parte integrante del senso di quella morte. Quindi, in qualche modo, il dono di sé, dicevo prima, è la cifra sintetica che racchiude o permette poi di sviluppare anche altre interpretazioni, come quella del sacrificio espiatorio o come quello della remissione dei peccati. Credo che siano già in qualche modo collegate a quello. Mi pare anche di dover dire che quella della remissione dei peccati è centrale nel Nuovo Testamento. Il perdono dei peccati è uno dei temi che non si possono togliere, non si possono sminuire, perché è troppo presente. Il primo miracolo, se ricordate, che Gesù fa, almeno secondo il Vangelo di Marco, quello del paralitico calato dal tetto, è: io, i tuoi peccati sono perdonati. Prima ancora di dirgli alzati e cammina. Per cui io credo che nell'esistenza di Gesù, nelle sue parole, c'erano le radici, le ragioni per interpretare la sua morte come effettivamente remissione dei peccati, perché aveva già più volte toccato questo argomento nella sua predicazione. Ecco, non so se... Bene, siamo puntualissimi, se non Mario ci fa concludere.
Allora ringraziamo ancora Don Giovanni e ci vediamo martedì prossimo con Atti e Lettere. E visto che questa sera siamo reduci e concludiamo la giornata per i defunti, vogliamo avere un ricordo particolare per tutti, collegandoci alla morte di Cristo e alla morte dei nostri cari, e leggiamo questo grazie a voi tutti. Certamente.
A tutti voi grazie. Ci vogliamo, a nome di tutti, rivolgere questa preghiera a tutti voi che avete lasciato questa terra e ora siete nel misterioso silenzio di Dio. Grazie perché la vostra vita ha segnato la mia. Grazie per tutto quello che mi avete donato di bello e di grande. Grazie per i gesti e le parole che mi avete regalato. Grazie per il vostro amore, presente per sempre nel mio cuore. Grazie per la luce del vostro volto e la limpidezza del vostro sguardo. Grazie per tutto quello che ho potuto leggere nel profondo dei vostri occhi. Grazie per i sentieri percorsi insieme, per le lunghe traversate, talvolta faticose e dure, che abbiamo avuto la fortuna di affrontare insieme. Grazie per il vostro lavoro, la vostra pazienza e il vostro coraggio. Grazie per le vostre risa e le vostre lacrime. Grazie anche per le vostre esitazioni, le paure. Grazie per tutti i dubbi e anche per gli sbagli. Tutto questo fa parte della vita. Il vostro posto è irrimediabilmente vuoto e la vostra assenza mi fa male. Mi mancate oggi e mi mancherete ancora più domani. Grazie di avermi dato il coraggio di andare avanti, diretto verso colui che mi attende sull'altra riva, là dove ora voi conoscete già la pace, l'amore e la gioia.
Scenda su di noi la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa e buonanotte.
Dove ci sono?